credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Rosario Tronnolone presenta Maestri al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Maestri al Lavoro, e oggi è una puntata veramente speciale perché abbiamo un'ospite graditissima che è veramente un onore accogliere nei nostri studi, Carla Fracci, benvenuta.
Grazie, grazie, grazie di avermi ospitato.
Dunque, il nostro programma, appunto, Maestri al Lavoro, vuole vedere intanto come è possibile insegnare un lavoro, insegnare un mestiere, ma anche capire che cosa insieme alle nozioni tecniche, appunto, per affrontare un lavoro è necessario trasmettere alle generazioni più nuove. Io volevo intanto sapere da lei chi è stato il suo maestro, la sua maestra.
Beh, io intanto ho cominciato la scuola del Teatro alla Scala a 9 anni e ho iniziato questo lungo percorso anche fantastico, perché è stato via via scoprire che cos'era la danza, perché io non ero proprio ignara, ero all'oscuro di quello che fosse quando ho iniziato, e mi hanno iscritto i miei genitori al Teatro della Scala, che cosa fosse la danza, che cosa fosse il teatro. Mi piaceva e avevo molta musicalità, perché in effetti l'iscrizione al Teatro alla Scala è stato fatto dai miei genitori, ma col consiglio di amici dei miei genitori, perché vedendomi ballare il valzer, insomma, quando sentivo la musica io mi muovevo così, seguendo appunto questo, la musica, con una musicalità. Infatti questa amica, che aveva tra l'altro il padre orchestrale alla Scala, disse: ma questa bambina ha molta musicalità, perché non le scrivete al Teatro della Scala? Mm-hmm. Come appunto i famosi Spinassite allora, e sono ancora Spinassite, che chiamavano i bambini nella scuola di ballo. Sì. E così fu. Ma certo, all'inizio per me fu molto faticoso, non capivo cosa fossero questi esercizi faticosi alla sbarra, non capivo, e pensavo di andare a ballare il valzer e il tango. Per cui capisce che, finché poi mi sono trovata in palcoscenico come piccola comparsa nella produzione della Bella Addormentata con Margot Fonteyn. Ecco, fu come una folgore, insomma. Io, visto questo sole, ecco, per me, io ancora me la ricordo così, questa luce arrivare, che era poi questa ballerina straordinaria, Margot Fonteyn, è stato un po' come la scintilla, capito? È come capire che cosa volesse dire l'ispirazione, la musica, tutto insieme è stato. E vedendo appunto lei, era una grande protagonista, infatti il ruolo di Aurora era la cosa per lei perfetta, ecco. C'è un fatto anche stilistico nella danza, così, e lei era per la linea, per la purezza, per la perfezione, per la puntualità che aveva su questa esecuzione tecnica e anche espressiva. E io a quel momento ho pensato: voglio essere come, arrivare a essere importante e così come Margot Fonteyn. E in effetti Margot Fonteyn è stato per me un punto di riferimento, è stata una ballerina che ho seguito E lei è stata accanto a me, infatti lei mi chiamava e dice "You are my daughter", tu sei mia figlia. E addirittura è stata, in effetti sono stata nel personaggio Giulietta, lei è stata la madre Donna Capuletti.
Sì, che quindi, la madre. Anche sulla scena.
Anche sulla scena, sì. E l'importanza anche dei maestri è proprio ritornando a questa serata, a queste serate che io ho potuto seguire, ma mi ricordo questa prima serata, che dopo il primo atto Frederick Ashton, che è il grande coreografo ballerino, è stato e seguiva appunto Margot Fontaine, era un po' la sua pupilla, così salire in palcoscenico e correggere addirittura il dito mignolo. E io mi ricordo, perché non scappavo come le altre bambine, stavo a osservare, ero molto attenta perché mi aveva affascinato tutto questo mondo che io scoprivo. E sono rimasta nell'intervallo e lui salì, a sipario chiuso, lui salì e vidi proprio che correggeva, gli ha preso la mano e gli ha fatto vedere, insomma, come tenere il mignolo che era staccato dagli altri dita, di unire il dito, capito? E allora lì ho capito che cosa volesse dire il maestro. È quello che ti insegna, quello che ti guida, e quello che ti prende per mano, e nel tuo percorso, come io ho avuto i miei insegnanti, le indicazioni, il farti capire che cos'è l'espressività che ha la danza, che poi non è solo gambe, non sono solo piedi, non è solo tecnica. Capito? Ma è la testa, il cervello, è come va condotto poi ogni personaggio. È fondamentale essere seguiti da un maestro. Mm-hmm. Ecco, io ho avuto dei maestri stupendi e da loro ho avuto molto, molto. E hanno sempre delle correzioni da darti, perché anche in palcoscenico tu puoi prendere dei difetti che loro
vedono.
E ti correggono. Questo
quindi
è fondamentale.
Necessaria disciplina e umiltà, mi sembra di capire dalle sue
parole.
Beh,
certo. E soprattutto, sì, appunto, l'ordine, la disciplina. È indispensabile questo, perché poi si proietta poi su un fatto proprio interiore che tu vedi in palcoscenico, capito? Sai come si fa, i ragazzi parlano, criticano, non sono attenti delle volte, capito? Questa l'attenzione di capire, di vedere, perché c'è sempre qualcosa da apprendere. Magari un piccolo gesto così, ma è un fatto stilistico. E io ero molto attenta, poi ormai ero proiettata a essere arrivare come famosa come Margot Fontaine, certo. Sa come sono i bambini, i ragazzi che imitano poi, no? Loro allo sguardo, il gesto, così. Allora prendevano un po' in giro, dice cosa crede di essere Margot Fontaine oppure l'altra ballerina Yvette Chauviré. Sì. E allora siamo stati fortunati, io ho avuto questa fortuna di vedere veramente le grandi, insomma, conosciuto i grandi certo. Maestri. Anton Dolin, per esempio, mi disse mi fai questo gesto, io dovevo fare il passo a quattro a Nervi, e dice mi fai questa posizione così, e io la feci, imitai lui, e mi disse tu sarai una, mi ricordi Olga Spezzissiva, e tu sarai la Giselle, perché mi ricordi Olga Spezzissiva. Beh, sì. Allora era Olga Spezzissiva, ballerina russa, famosa, insomma, era la storia, ballet russe, eccetera, eccetera, per cui un grande complimento, ma la cosa che lui voleva vedere è l'attitudine e il fatto stilistico, non solo, lui mi faceva vedere una posizione ferma, però era come seguire il movimento stilisticamente del secondo atto di Giselle. Questo, per esempio, certo, era una posizione. Certo.
Io volevo parlare un po' della ricerca dell'espressività. Lei ha usato un paio di volte la parola lo sguardo. Non si balla solo con le gambe, ma anche appunto con
No, ma soprattutto alla testa.
Certo.
Sì, è perché...
E l'avvicinamento al personaggio, come lo effettua? Qual è il suo modo di... Lei è stata definita, credo, da Clive Barnes, la duse della danza.
Sì, quindi... sì.
Ed è famosa appunto
sì,
per
sì,
essere
a New York,
una delle
certo, ballerine
più espressive in assoluto.
In Giselle.
Sì.
Beh, ci si deve calare, insomma, nel personaggio. Non si può essere Carla Fracci, oppure... No, sorry. Sei Giulietta, sei Giselle, sei Odette Odile, e tutti questi balletti, adesso per solo menzionare, voglio dire, pochi titoli, perché i balletti di repertorio sono tanti, La Bella Addormentata, Il Lago dei Cigni, eccetera, eccetera. Ma ogni balletto è... ha uno stile diverso, e questo è una cosa che noi abbiamo purtroppo perduto, perché non ci sono i maestri che si soffermano sul fatto stilistico. La tecnica va acquisita con appunto la preparazione del personaggio e sul piano tecnico e anche appunto stilistico espressivo, per cui tu ti cali nel personaggio e esci da quello che sei te stessa, insomma, non puoi essere te stessa, se no non è credibile. Cioè, è una sensibilità che tu hai o non hai, questo magari non puoi insegnare. L'insegnante, il maestro può arrivare fino a un certo punto, poi tocca a te, alla tua personalità, alla tua espressività, e al tuo modo di concepire anche un ruolo, avvicinarsi a un ruolo. Adesso io mi allargo così nel discorso, ma Giulietta non può essere come nello stile come Giselle, ecco, per farvi capire, sì. Perché il personaggio è completamente diverso, sì. Mille sfaccettature, insomma, che da una ragazza così giovane che incontra l'amore, poi la passione, poi la morte, per cui c'è una gamma espressiva che tu devi affrontare con la tua interiorità, con la tua espressività. Certo. Il maestro ti può dare degli suggerimenti anche su un fatto tecnico, è molto importante, ma poi quello espressivo può arrivare fino a un certo punto, poi sei tu che crei, sei tu che hai il tuo modo di arrivare al pubblico, il tuo modo di concepire, il tuo modo di approfondire, di calarti nel ruolo e non solo... Il lavoro continua, capito? Perché ogni sera tu devi essere credibile, per cui questa cosa a me arriva, io parlo di me stessa, mi arriva molto da quello che il partner ti può dare, e perché è un dare e ricevere, ma molto anche sul fatto musicale. Su certi passaggi, per esempio, tragici e di grande... commozione, a me arriva molto dalla musica, e questo è un tuo modo di sentire. La chiacchierata è stata lunga, forse un po' troppo lunga.
Ma è stata una lezione bellissima, perciò la ringrazio moltissimo di essere stata in nostra compagnia.
Penso di aver spiegato un po' così cos'è la nostra professione, e spiegare ai giovani che di lavorare non solo con le gambe ma con il cervello, e appoggiarsi molto e avere confidenza e credere a quello che il maestro ti può dare. È il lavoro importante, il lavoro.
Signora Fracci, grazie infinite allora di essere stata nostra ospite, è stata veramente una gioia averla con noi in questa puntata così particolare, così speciale, poi visto che siamo appunto vicini al Natale.
È stata una gioia per me, e proprio per questa occasione buon Natale a tutti e felice anno nuovo di serenità, di tranquillità e di gioia, perché penso che il sorriso debba stare con noi sempre e la speranza.
Grazie a Carla Fracci di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Rimaniamo in ambito musicale anche con il secondo ospite di oggi, che è il maestro Giulio Albonetti. Benvenuto.
Grazie.
Lei è un pianista ed è anche un direttore di coro. E questo avvicinamento alla musica per lei è stato quasi familiare, in realtà, perché
sì, è stato naturale, perché la musica è stata sempre fondamentale, una ricchezza fondamentale della mia famiglia. Mia madre è cantante lirica, mio padre è medico appassionato da sempre, appunto, della musica sinfonica. Avevo il pianoforte in casa, è stato il mio primo gioco, diciamo. E mi sono subito appassionato sia nell'ascolto che nel riprodurre, ovviamente, musica.
Sì.
E poi, durante gli studi di conservatorio, ho avuto modo anche di avvicinarmi, appunto, al canto corale grazie alla frequentazione del corso del maestro Petrocchi, ed è stata un'esperienza, diciamo, fondamentale per la mia formazione anche dal punto di vista morale, diciamo, perché è stata grandissima la lezione data da questo maestro, non più vivente purtroppo, proprio sull'esigenza di fare musica. Cioè, la musica non è un qualcosa in più, ma è un'attività essenziale. Cioè, c'è un bisogno viscerale proprio di esprimersi con la musica, è una forza, è una ricchezza della vita, e quindi fare musica diventa un dovere morale e deve essere fatto veramente a tutto tondo, deve essere vissuto, non può essere fatto, diciamo, nei ritagli di tempo, deve essere un'attività veramente sentita, in cui si crede. E allora questa esperienza, che appunto è stata molto forte, ha fatto sì che io mi volessi provare in questo campo, e ho avuto l'occasione, appunto, dopo aver studiato, ho avuto esperienza anche con altri maestri, con il maestro Piccillo, con il maestro Lucci, ho avuto la possibilità, appunto, di dirigere il coro di questa università privata. Posso nominarla? L'Università 50 e più, che è un'università, appunto, per la terza età, in cui, appunto, mi trovo a lavorare con un gruppo di persone, ovviamente adulte, molto consapevoli di quello che desiderano, che però magari non hanno mai fatto questa esperienza, insomma, che quindi magari non sanno cantare, magari hanno poca voce, o non hanno mai avuto il coraggio di tirarla fuori, insomma, e hanno sperato di poter realizzare un sogno visto sempre lontano per molti anni della propria vita.
C'è una caratteristica molto, molto particolare, mi pare, perché spesso quando parliamo, appunto, con gli ospiti di questa trasmissione, ci riferiamo sempre a maestri che parlano con dei giovani, cioè con delle persone che, sì, si affacciano in questo momento alla... E invece, appunto, la fascia d'età a cui lei fa lezione...
è molto particolare, perché è una fascia alta.
Non è mai troppo tardi per imparare.
Non è mai troppo tardi, assolutamente. Bisogna inseguire, perseguire i propri obiettivi, bisogna provare assolutamente, non lasciarsi precluse, sì, delle possibilità. Il coro è formato, appunto, da persone di età adulta, di varie estrazioni, comunque, certo, di un livello medio-alto di cultura, ovviamente, per interessarsi a questa attività, e con differenti esperienze: chi frequenta altri cori, chi non ha mai cantato, chi ha studiato canto, chi, appunto, non ha mai aperto bocca. Quindi il difficile è riuscire a trovare una linea di conduzione comune per poter raggiungere dei risultati omogenei. Questo è molto difficile.
Certo. Ma però è possibile educare la voce anche ad una certa età?
È più difficile, sicuramente, perché ormai sono connaturati certi meccanismi, per cui anche se viene cercato di sviluppare
certo,
ma, insomma, le possibilità sono ovviamente più limitate che nell'adolescenza, nella prima maturità.
Sì.
Comunque qualche cosa, cioè dei ragionamenti sul prodotto che si va a fare, sul suono che si va a creare, si possono fare, dei miglioramenti sicuramente ci sono. E ovviamente poi, come dicevo, ci sono anche persone che hanno cantato, quindi sostengono, diciamo, il gruppo che deve invece trovare la sua strada per la prima volta.
Sì.
La differenza, appunto, quello che mi chiedeva prima, fra il rapporto con, perché io sono anche insegnante di scuola media di musica, il rapporto fra adolescenti, con gli adolescenti e con gli adulti, è che gli adulti, appunto, hanno una consapevolezza maggiore di quello che vogliono. Non,
sì,
vogliono perdere tempo, assolutamente, quindi sono molto determinati nel fare, vogliono assolutamente non perdere nessuna occasione, quindi ogni occasione di fare un concerto, di esibirsi, di provare, la prendono subito con entusiasmo, non la colgono. E sono pronti al lavoro, instancabili, mi stanco più facilmente io di loro, e poi hanno un rapporto con me veramente molto affettuoso, molto dolce, forse perché mi vedono più piccolo, quindi sono in un certo senso protettivi. Mi rimane difficile a volte sgridarli se c'è qualcosa appunto che non va, che deve essere corretto e non si riesce a correggerlo. Comunque un bellissimo rapporto, veramente ormai è un gruppo molto forte, molto unito,
sì.
Anche se le occasioni che abbiamo di incontrarci sono poche, essendo un coro amatoriale non lavoriamo con continuità, lavoriamo da novembre a fine maggio, una volta incontrandoci una volta a settimana. Quindi per, diciamo,
mi
che
sembra
per
comunque un periodo abbastanza lungo, e comunque una regolarità.
Sì, c'è una regolarità, è un periodo lungo, magari appunto per avere dei risultati più veloci ci vorrebbero delle prove,
certo,
più strette. Comunque sì, rimane appunto un coro amatoriale, quindi non è possibile diversamente.
Ma lei trasmette appunto ai suoi, e parlo anche degli allievi appunto,
sì,
adolescenti,
sì,
trasmette quell'esigenza,
sì,
morale che,
sì,
le è stata insegnata.
Volevo ritornare a questo. Io sento appunto che la musica, al di là del linguaggio, dell'estetica eccetera, è un messaggio di energia che deve arrivare, deve passare e deve trasmettersi. Io penso che i miei maestri nel passato, insomma nella mia fase di studio, mi hanno sicuramente trasmesso questa energia e questa voglia a sua volta di ritrasmetterla, e spero insomma di riuscirci, è il mio obiettivo, perché poi ovviamente viene modulata in vari modi, a vari livelli, diciamo di raffinatezza o meno, insomma di risultati, però l'importante è che ciascuno ragazzo o adulto che venga in contatto con l'attività che facciamo senta apposta questa forza, questa energia, e la ritrovi anche in se stesso e la rimetta fuori. Io infatti sento in questo gruppo una grande energia, una grande forza, ed è un messaggio importante, perché la musica è come la vita, non si può fermare assolutamente, deve esprimersi, è proprio un'esigenza naturale,
sì,
e
sì,
quindi
sì,
è importante che sia così.
Ma quando qualcuno viene appunto a chiederle di entrare a far parte del coro,
sì,
ha un'audizione, non so che tipo di...
In questo caso no, normalmente nei cori c'è un'audizione per provare le voci, io do la possibilità a tutti di partecipare, perché fra l'altro capire la voce di una persona in un'audizione con la timidezza
certo,
della prova, con l'età, quindi avendo maturato magari la convinzione di non avere le doti, però c'è la voglia di provare, perché altrimenti
non
si farebbero vivi, insomma.
Certo.
No? Secondo me non va bloccata, deve essere data questa possibilità. Quindi ognuno dà quello che può dare, l'importante è che lo dà con convinzione, con energia, con voglia di trasmettere.
L'esperienza corale poi è una grande esperienza d'ascolto, prima ancora che di, no? Che di che in prima persona.
Certo,
e
certo.
In che senso è educativo appunto questo?
Ma è educativo perché stare in un gruppo appunto significa ascoltare gli altri, essere capaci di relazionarsi con gli altri e saper anche smussare gli spigoli che tutti abbiamo per trovare l'equilibrio migliore con gli altri, quindi sia spigoli vocali, ci possono essere voci che spiccano e che non sono quindi diciamo adatte al coro, tutto sommato, che devono saper contenere appunto, e poi anche spigoli umani, no? Perché la costituzione di un gruppo è sempre difficile sotto tanti punti di vista.
Certo.
E ci vuole una bella volontà, insomma, per risolverli.
Sì. E, prima, microfono spento, lei parlava di un'ulteriore educazione a cui è necessario appunto formare in generale le persone, che è l'educazione,
sì,
ad ascoltare,
sì,
la,
sì,
musica.
Sì, infatti, io ho scelto, diciamo, questo campo di lavoro nella scuola e anche nel coro, cioè con grandi gruppi, diciamo, perché anche a scuola mi trovo ad avere 9 classi l'anno, quindi ho, diciamo, 230 alunni l'anno, E la cosa che penso che sia importante è appunto che il mio messaggio, per quanto possa essere limitato o meno, arrivi a più persone possibili, cioè che la musica rappresenti una forza nella vita, che sia un'energia positiva. E quindi anche a scuola cerco di incuriosire, di entusiasmare con tutti i generi musicali sicuramente, perché ovviamente il messaggio di vitalità, di vita, di positività arriva comunque, insomma.
Noi vogliamo lanciare questo messaggio anche con un regalo che lei ci ha portato, e quindi vogliamo far ascoltare anche ai nostri ascoltatori un saggio appunto del suo coro e sì, una registrazione che avete eseguito apposta per noi.
Sì, dunque nella nostra attività appunto diciamo che è preponderante questo fatto di provare, di fare esperienze, quindi non ci siamo mai preoccupati di registrazioni e sarà un nostro obiettivo futuro, quindi adesso per questa occasione abbiamo fatto una registrazione che comunque rimane diciamo amatoriale, però più attenta di altre, e penso che sarà un obiettivo del futuro lavorare in questo senso, in modo di avere attenzione ad altri aspetti di questo lavoro. E il brano che abbiamo inciso è un brano natalizio, appunto, Ad Este Fideles.
Quindi perfettamente Fideles, appunto, nel tempo che stiamo vivendo.
Sì.
Perciò, allora, ascoltiamo questo brano, e intanto io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, e con questo brano chiudiamo appunto questa nostra puntata di Maestri al Lavoro, e grazie al maestro Giulio Albonetti di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Rosario Tronnolone ha presentato Maestri al Lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti della quarta puntata, Carla Fracci, ballerina, e Carlo Albonetti, musicista. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.